racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre iniziamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che disse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, 45esima puntata di Amazones. Stiamo arrivando al numero tondo, alla 50esima, molto a breve. Abbiamo detto già nella prediretta, così come sulla pagina Facebook, che quest'oggi parliamo di due grandi icone della cinematografia italiana e della cinematografia mondiale. Parliamo di nuovo ovviamente di autorialità femminile. Quest'oggi parliamo di due grandi, Anna Magnani e
Sofia Loren.
Direi che possiamo iniziare chiaramente da Anna Magnani per poi introdurci appunto all'argomento del cinema italiano e della soggettività femminile all'interno di questa settima arte.
Allora, Anna Magnani, che nasce a Roma nel 1908 e morirà sempre a Roma, la città simbolo della sua romanità sfacciata, nel 1973. Ricordiamo che lei ha vinto un sacco di premi, ha vinto un Oscar, poi due David di Donatello, 5 nastri d'argento, un Golden Globe, una Coppa Volpi e l'Orso d'argento a Berlino. Quindi una donna pluripremiata in tutti i sensi e riconosciuta universalmente come una delle più grandi attrici, non solo italiane, ma anche proprio mondiali.
Assolutamente sì.
Allora, dunque, lei fu riconosciuta da sua madre, che le diede il cognome, ed è un qualcosa che poi lei rifarà nel 42, quando nascerà suo figlio Luca. Lei verrà abbandonata dall'uomo che l'aveva messa incinta e darà il suo cognome, esattamente come aveva fatto sua madre, a suo figlio, per cui abbiamo una discendenza matrilineare almeno di due generazioni nella sua famiglia.
Esatto, è un fatto molto interessante, anche perché per certi versi accomuna anche le due, Sofia Loren e Anna Magnani, per una genealogia femminile legalizzata, nel senso che per quanto riguarda il cognome, ovviamente Loren scopriremo che non era il suo vero cognome, però in ogni caso di come entrambe hanno vissuto una vita tra donne fondamentalmente, quindi una vera e propria comunità di donne che alle volte si supportavano, alle volte non molto, ma lo scopriremo a brevissimo parlando appunto dell'infanzia di Anna Magnani e di come la maggior parte dei suoi anni li visse infatti con la nonna materna.
Infatti lei, Anna Magnani, non conobbe mai il padre, venne riconosciuta e quindi le fu dato legalmente il cognome di sua madre e fu allevata sempre dalla nonna. E diciamo che i suoi inizi attoriali sono in teatro. Lei fa la rivista con Totò, per cui ha un debutto, diciamo, si fa le ossa in un contesto molto comune ai tempi per chi voleva intraprendere la carriera d'attrice, che era appunto la rivista. È un contesto in cui si imparava a cantare, a ballare, a muoversi sul palco, a fare ridere, a fare piangere, per cui un qualcosa di assolutamente molto importante. E poi nel 1934 debutta al cinema con La cieca di Sorrento. Nel 42 abbiamo detto che nasce suo figlio Luca, a cui lei dà il cognome, e poi nel 45 c'è il grande successo con Roma città aperta di Roberto Rossellini, con cui tra l'altro lei intesse una relazione che durerà per qualche anno. Diciamo, Roma città aperta è un classico film del neorealismo italiano, famosissima la scena in cui lei insegue la camionetta dei tedeschi con il marito dentro e grida e poi cade per terra, per cui un titolo che le darà immediato successo.
Esattamente, ma su questo ovviamente ritorneremo dopo, visto che vi stiamo dando già una carrellata decisamente intensa di tutto ciò che farà sì che Anna Magnani verrà riconosciuta e ancora oggi è riconosciuta come un'attrice, un'icona di decisamente elevatissima interpretazione, quindi un interprete, come ha detto già Cristina, non soltanto inizialmente per il cinema, iniziava addirittura in teatro, con parleremo poi anche vagamente, brevemente, del primo marito, fatto di l'unico che appunto sposò, e di come effettivamente la grandissima capacità di Anna Magnani di mettere sullo schermo le sue emozioni e riuscire in una maniera o nell'altra veramente a far esplodere così questa sua grandissima capacità, queste sue mille sfaccettature all'interno di tutti questi film la rendono senza dubbio un'artista assolutamente unica. Direi due cose prima di sentire poi il primo pezzo musicale, quindi rilassarci durante questo pomeriggio per chi sta pranzando, per chi ha appena finito, del suo rapporto assolutamente, per quanto riguarda la madre, d'amore e di conflitto, e invece di totale amore nei confronti della nonna, colei che appunto fondamentalmente l'ha cresciuta. Infatti lei, quando la nonna morirà negli anni 30, dirà di lei: che personaggio fantastico, un angelo, una forza, il fuoco, la dolcezza, il velluto. Amavo, adoravo mia nonna, era bellissima, con quel viso dei lineamenti finissimi. Era una donnina minuta e fragile, al tempo stesso mi sembrava enorme. Sì, perché rideva sempre, parlava di tutto e di niente, e soprattutto dei suoi capelli bianchi. Spesso andavamo a passeggio per le strade di Roma, lei mi teneva per mano e mi diceva: Anna, cara, te ne prego, cantami qualcosa. Sorrideva e allora io cantavo. E quindi di nuovo la narrazione.
Che bello questo racconto.
Vero? Non è niente
sì,
male.
Sì,
molto,
sì,
molto
tenerissimo.
Tenero, esatto, molto molto dolce. E ci fa capire appunto di come il desiderio anche di essere amata, di essere coccolata, sia qualcosa che si è portata avanti nell'arco di tutta la sua vita. Lei senza padre, che in comune con Sofia Loren ha anche questo, di essere anche stata bullizzata, chiamata bastarda, perché ancora oggi purtroppo è un tipo di patrilinearità che ancora ci portiamo avanti. Quindi i figli e le figlie devono avere un padre noto, della madre ovviamente si sa che è sempre nota, ma l'interesse perché siano figlie della madre c'è soltanto quando sono da insultare, fondamentalmente. E nel caso specifico, quando sono senza padre, perdono di valore, quindi non sono, come dire, civilmente considerate nemmeno più delle persone, motivo per cui entrambe venivano considerate appunto bastarde. È molto tenero appunto questo pezzo che ho citato, in quanto ci ricorda che i rapporti fra donne, per quanto alle volte possano essere conflittuali, molto spesso ci danno la possibilità come donne così di ritrovare noi stesse anche nell'altra, nel caso specifico della madre. Ma sentiamoci il primo pezzo musicale, che è un pezzo decisamente molto recente, è un pezzo di Nada del 2019 per l'appunto, Dove sono i tuoi occhi?
Dove sono i tuoi occhi? Dove sono i tuoi occhi? La tua voce che teneva lontano il buio. Dove sono i tuoi occhi? Che inferno avere delle braccia e nessuno da abbracciare. Dove sono i tuoi occhi? Le tue risate, le parole dolci. Ed è chiaro che la mia vita crolla su se stessa e non lascia niente dietro di sé. Molto chiaro che la mia vita crolla su se stessa e non lascia niente dietro di sé. Dove sono i tuoi occhi? La tua voce che teneva lontano il buio. Dove sono i tuoi occhi? Che inferno, le mie vene arrivano alla luna, fatta di roccia, di pietra inerte e morta. E sono niente di fronte al mare, alla violenza del vento, alla rabbia del cielo. Ed è chiaro che la mia vita crolla su se stessa e non lascia niente dietro di sé. Molto chiaro che la mia vita crolla su se stessa e non lascia niente dietro di sé.
45esima puntata di Amazones. Oggi puntatone, parliamo niente meno che di Anna Magnani e di Sofia Loren.
Proprio così, 45esima puntata, come appena detto. Speriamo che la musica non sia troppo alta, perché riceviamo segnalazioni. Ma speriamo appunto che non vi stiamo appunto in una maniera o nell'altra distruggendo le orecchie. Stavamo parlando di Anna Magnani, stavamo parlando del fatto che di fatto sia lei che Sofia Loren avranno una, ma non soltanto una, cosa in comune. Ne abbiamo accennata già una: il fatto che entrambe di fatto vivranno con le donne all'interno della loro appunto una sorta di vera e propria comunità di donne, una vera e propria genealogia femminile che si diciamo continua ad andare avanti nel corso della loro storia, sia di bambine che di adulte, ed entrambe verranno accusate di essere bastarde, perché di nuovo ripeto il fatto di non avere padre, il fatto che il padre fosse ignoto, non le abbia volute riconoscere quantomeno, soprattutto nel caso di Anna Magnani per l'appunto, che non incontrerà mai il padre, ci ricorda di come questa forte genealogia patrilineare che ancora adesso è parte integrante così del costrutto della società patriarcale, quindi anche dell'assetto familiare, impedisce alle relazioni fra donne di continuare così come era un tempo nella preistoria matriarcale, così come ancora adesso in diverse comunità sparse per il mondo, in cui questa genealogia e quindi il fatto che la madre ovviamente per forza di cose sia nota, sia ovviamente anche colei che porta avanti il nome, e le figlie porteranno avanti il nome, così i propri figli. Direi due cose per quanto riguarda Anna Magnani ancora sulla sua infanzia. Ho accennato prima del fatto che il rapporto con la madre sarà d'amore e di conflitto. Lei in una maniera o nell'altra cercherà di vedere nella madre effettivamente una propria, insomma, un esempio da seguire per certi versi. Si sentirà abbandonata dalla stessa madre, che la lascerà ventenne dalla nonna materna per poi fuggire in Egitto con un amante, con il quale appunto un amante austriaco con quale avrà una relazione abbastanza lunga. E quando poi nel 1923 Anna andrà appunto ad Alessandria d'Egitto per trovare la madre, lei la ricorda così e dice proprio: ero molto fiera, era la prima volta che facevo un viaggio così lungo. A Napoli mi imbarcai sulle Spere, la più bella nave che allora collegava Napoli ad Alessandria d'Egitto. Sulla nave sognavo, ah come sognavo. E poi prosegue e dice della madre: mamma mi piacque subito, adoravo il suo modo di parlare, di raccontare le cose, ha un senso fantastico dell'umorismo mia madre. Se vuole, capace di farti ridere fino alle lacrime per ore intere. Che temperamento! È una donna nobile e coraggiosa. Conobbi che mia sorella aveva 5 anni meno di me e andava a scuola. Per me invece era l'eterna vacanza. Andavamo al ristorante, al cinema. Mamma viveva con un ricco austriaco in una casa splendida. Ogni giorno andavamo a mangiare in palazzi lussuosi. Purtroppo non riuscii a conquistarla veramente, nonostante la gioia di essere con lei e il lusso che mi circondava. Mi venne presto il desiderio di ritornare a Roma. Di colpo sentivo la mancanza della mia povera casa, con le zie che la sera, al ritorno dal lavoro, raccontavano le loro cose, i piatti da lavare. Qui, circondata come ero da domestici, l'atmosfera era completamente diversa. Non c'erano più gerani, polli, la mia camera e soprattutto mia nonna. Quindi di nuovo questo rapporto con la madre, che lei cerca, già comunque grande, che potremmo definire non più infante, non più bambina, ricerca sempre una coccola, una tenerezza in più, una dolcezza in più, una dolcezza che evidentemente la madre non era in grado di dare, non era interessata a darle, e che lei mancherà tantissimo. Infatti diceva ancora: ero troppo grande ormai per pretendere di essere ancora una bambina. Però questo suo desiderio di essere amata, questa sua ricerca di tenerezza, quindi di in una maniera o nell'altra sentire di appartenere a qualcuno, di essere amata da qualcuno, di essere voluta da qualcuno, se lo porterà avanti per tutta la sua esistenza. E vedremo come gli uomini della sua vita non faranno altro che protrarre in una maniera o nell'altra, come in un circolo vizioso, questo senso di abbandono, questo senso di inadeguatezza che lei combatte per tutta la vita, rendendosi poi conto che forse di prendersi cura di qualcuno doveva, ma di se stessa. Lasciate la parola per proseguire poi la storia con Anna Magnani, prima di sentirci un altro pezzo.
Allora, dunque, continuiamo a raccontare la sua carriera. Abbiamo visto nel 34 debutta al cinema con La cieca di Sorrento, Poi abbiamo il grande successo nel 45 con Roma città aperta di Roberto Rossellini, segue nel 47 l'onorevole Angelina e poi nel 49 c'è la rottura della sua relazione con Roberto Rossellini perché lui incontra Ingrid Bergman e ci sarà quella che venne chiamata la guerra dei vulcani, e cioè Anna Magnani che si trova sull'isola di Vulcano a recitare appunto il film Vulcano e Rossellini nell'isola di fianco dove gira Stromboli Terra di Dio con Ingrid Bergman, per cui la Magnani si sa da delle sue interviste, da chi conosce la sua vita privata, che visse in un periodo molto difficile, proprio girare un film vicino al suo ex amante che ne aveva già trovata un'altra, e quindi insomma fu un periodo molto difficile per lei.
Esatto, questo è proprio per il fatto che Anna Magnani ha sempre cercato, prima nella madre e poi ovviamente negli uomini della sua vita, quindi ahimè non riuscì ad uscire da questa sorta di vincolo anche di eterosessualità compulsiva che insomma la spingeva a ricercare gli uomini come se ricercasse un po' il padre, un uomo che appunto dovesse amarla per forza di cose, essendo sua figlia, essendo sangue della sua sangue, carne della sua carne. Nel caso specifico di Rossellini, ma vedremo anche molti altri uomini della sua vita, lei si sentì sempre molto bistrattata, aveva questo forte senso di anche di, come dire, di lealtà, di onestà nei confronti delle persone della sua vita e degli uomini della sua vita, e in una maniera o nell'altra, quindi l'amore romantico che aveva interiorizzato da bambina, quindi quelle favole che la spingevano a credere che qualcosa di bello potesse effettivamente esistere, avevano spinta anche in relazioni che di fatto l'avevano sempre portata un po' all'isolamento, perché non era la donna era sottomessa, la donna carina e bellina, era la donna eccentrica, la donna passionale, una donna piena di passione e d'amore, di un amore che appunto non riusciva mai ad ottenere in cambio, proprio per la sterilità anche delle emozioni dei uomini che di fatto ricercavano più che altro corpi di donne che, giunta a una data di scadenza, venivano poi così deposte. E appunto non è un caso che questo amore con Rossellini, se così vogliamo proprio chiamarlo, non la porterà appunto a una sofferenza non indifferente. Già negli anni 30, però nel 1934, dicevo prima, brevemente faremo solo l'accenno, si sposerà con un uomo, tale Goffredo Alessandrini, che fu regista, uomo di teatro, uomo che al tempo era già piuttosto famoso, che addirittura le disse che il cinema non è per te, la tua strada è il teatro. Meno male che, possiamo dire, Anna Magnani decise non soltanto di lavorare inizialmente in teatro, ma darsi al cinema, quindi di mettere appunto la sua arte, il suo grandissimo talento al servizio della settima arte, quindi di un'arte che ancora oggi le viene totalmente riconosciuta.
Sì, tra l'altro una curiosità, nel pieno della sua carriera lei continuò sempre a fare teatro e fece per esempio una lunghissima tournée in Russia in cui recitava La Lupa di Verga, e quindi appunto, e tra l'altro un'altra curiosità a proposito di questo lungo viaggio in Russia,
sì,
che la Magnani aveva il terrore degli aerei.
Giusto.
E non prese mai un aereo in vita sua, proprio perché lei diceva nelle interviste, quando le chiedevano perché non prendi l'aereo, e faccio paura e quindi lei aveva paura e quindi prendeva sempre o il treno o il piroscafo, anche quando andrà in America a ritirare l'Oscar, andrà in diverse occasioni in America. Tra l'altro la Magnani è una delle poche attrici italiane ad avere l'orma nella Hollywood Walk of Fame, per cui insomma lei in America ci andò, ma sempre in piroscafo
giustamente perché ci aveva paura. Poi mi piace perché effettivamente Anna Magnani per certi versi è proprio l'emblema dell'italianità, della genuinità, della donna che appunto non... non si lascia o quantomeno combatte un po' così lo stereotipo che le si vuole porre così sulla testa. È una donna che, quindi non soltanto come artista, che se deve dire qualcosa te lo dice, che non si fa grossi problemi a riguardo. È una donna che non cerca di reprimere la sua passione, non cerca di reprimere il suo amore, il suo desiderio appunto anche di affetto e di dare affetto, che come abbiamo detto anche durante le scorse puntate su altre attrici invece mancava, ma per forza di cose, ad altre. Quindi il fatto che la vita pubblica dovesse essere pubblica e il privato non dovesse in maniera più assoluta così confliggere.
Sì, tra l'altro lei ebbe un rapporto splendido con suo figlio Luca, l'unico figlio che nacque, e se lo portava dietro nelle tournée, andava in Russia anche lui, e anche lui è andato in Russia con sua madre al seguito della sua della sua interpretazione della Lupa. E ci sono delle interviste molto tenere di suo figlio nei confronti di Anna Magnani, e quindi lui ne parla con grandissimo affetto. E quindi, dato che abbiamo parlato nelle scorse puntate di donne che avevano delle grosse difficoltà con i figli, questo non era il caso di Anna Magnani, ebbe proprio un bellissimo rapporto.
Sì, possiamo dire l'unico buon rapporto che finalmente, oltre a quello con la nonna ovviamente, che riuscì a conseguire, ovviamente anche perché diciamo di sfiga ne ha avuta abbastanza, ma anche ci ricorda di come la struttura di per sé, quella patriarcale, di come crea i rapporti, di come costruisce anche l'idea di amore romantico, non ha nulla a che fare con la realtà e la concretezza delle cose, in cui gli uomini scelgono una donna piuttosto dell'altra per l'età, per la giovinezza, per la bellezza, e poi le depongono a seconda appunto del desiderio del momento. Quindi insomma un personaggio sicuramente molto emblematico. Direi che questa canzone la possiamo dedicare, la prossima che ascoltiamo, sicuramente ad Anna Magnani, proprio perché ci ricorda una cosa che ancora oggi va a tenere a mente, che sotto il patriarcato gli uomini non cambiano. Mia Martini, del 1992.
Sono stata anch'io bambina di mio padre innamorata. Per lui sbaglio sempre, sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita. E ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore e poi ti lasciano. Da sola gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché. Invece gli uomini ti uccidono, vanno a ridere di te. Pianse anch'io la prima volta, stretta a un angolo e sconfitta. Lui faceva e non capiva perché stavo ferma e zitta, ma ho scoperto con il tempo, e diventando un po' più dura, che se l'uomo in gruppo è più cattivo, quando è solo ha più paura. Gli uomini non cambiano,
fanno i soldi per comprarti e poi ti vendono la notte gli uomini. Non tornano e ti danno tutto quello che non vuoi, ma perché gli uomini che nascono sono figli delle donne, ma non sono come noi.
Eccoci qua con la voce di Mia Martini che sta sfumando in sottofondo.
Dio, sono commossa. Sta canzone, mamma mia, da brividi, cavolo. Decisamente da brividi. Poi, insomma, non potevamo che metterla in questo momento in cui stiamo parlando di Anna Magnani e del fatto che tutti gli uomini della sua vita non cambiano e, come dice bene Mia Martini, ti comprano e poi ti rivendono e così via, insomma. Torniamo ad Anna Magnani per parlare appunto ancora un po' dei suoi film.
Allora,
e poi passeremo a Sofia Loren.
Allora, dunque, nel 1951 abbiamo Bellissima di Luchino Visconti, in cui lei interpreta una madre arrivista che crede di avere un piccolo gioiello di figlia, mentre una bambina assolutamente normale, una bambina comunissima che non ha assolutamente talento, e quindi un personaggio controverso che la Magnani interpreta magistralmente. E poi nel 1955 arriva l'Oscar con La rosa tatuata, che lei interpreta insieme a Burt Lancaster, e quindi andrà in America a ritirare l'Oscar. Ci andrà appunto, come abbiamo detto, in piroscafo e non in aereo perché c'aveva paura. E poi abbiamo nel 1960 Pelle di serpente con Marlon Brando e Joan Woodward, per cui vediamo che oltre ad avere interpretato film di grande successo in Italia, la Magnani, un aspetto che appunto forse nella cultura generale sfugge un po', aveva interpretato anche molti film con dei personaggi americani, con degli attori molto famosi americani, per cui era molto conosciuta, ripetiamo, in Russia e anche in America.
Sì, un po' come Eleonora Duse, che, di cui abbiamo parlato nella puntata speciale sul teatro insieme a Sara Bernard, che fu riconosciuta e conosciuta non soltanto all'interno dei confini italiani, ma non soltanto quelli europei, appunto, ma anche oltreoceano. Nel 1955 vince l'Oscar, che però, se non ricordo male, però adesso mi direi tu, sì, no, forse può.
E se lo so.
certo. Però mi pare che non fu lei a andarla a ritirare, ma venne ritirata un'altra attrice.
A me sembra che ci andò lei invece.
Va bene, adesso discuteremo di questa cosa dopo il pezzo musicale, così poi vi faremo sapere. Però andando avanti riguardante la questione di questo film qua, tratto da un'opera di Tennessee Williams disse appunto che Anna Magnani era proprio ciò che lui desiderava, era la protagonista ideale, era proprio quella che lui aveva immaginato quando aveva scritto quest'opera qui. Quindi, diciamo, il volto di Anna Magnani, la sua capacità recitativa e interpretativa la renderanno non soltanto un personaggio amatissimo e odiatissimo per certi versi, ma riconoscibilissima e soprattutto uno di quei volti che lo spaccano lo schermo e che veniva richiesta, come abbiamo detto, non soltanto all'interno dei confini nazionali ma anche internazionali.
Allora, poi nel 60 le viene proposto di interpretare la ciociara, cioè di interpretare la figura della madre
esatto,
di Cesira, sì, la protagonista, ma poi verrà scelta Sofia Loren e venne proposto a Sofia Loren di fare la figlia di Anna Magnani. Questo è un aspetto che pochi conoscono, per cui Anna Magnani rifiutò la parte ed è ecco che la madre Cesira venne interpretata poi magistralmente dalla Loren, ma lo vedremo poi tra poco quando parleremo di lei, vincerà anche l'Oscar per questa interpretazione.
Esatto, quindi anche in questo caso di nuovo una rivalità che fu in parte costruita a tavolino. Poi il film La Ciociara, che inizialmente doveva essere diretto da Cooper, quindi un regista americano, passerà per diritti a colui che poi sarà il marito di Sofia Loren, ovvero Carlo Ponti, e il film verrà poi diretto da De Sica e la protagonista, come vedremo e come vi hanno già citato, sarà Sofia Loren, che non farà quindi la figlia di Anna Magnani. Le due di per sé saranno sempre abbastanza, come dire, in conflitto, ma soprattutto almeno quello che viene riportato è per questo film qua. Come abbiamo visto anche durante le scorse puntate, ribadiamo costantemente, molto spesso è la rivalità fra attrici, fra icone, fra donne, così come nella società, in ogni ambito, non soltanto all'interno del cinema, viene molto, come dire, osannata, viene molto supportata, proprio perché l'idea che le donne possono essere amiche e sorelle, che possa esserci una genealogia femminile, come abbiamo visto per quanto riguarda la vita di Anna Magnani, dà fastidio, anche perché in questa maniera magari le donne potrebbero iniziare a comprendersi e, come ha detto Mia Martini, che gli uomini non cambiano e che ci comprano e ci rivendono e che forse potremmo essere sorelle non rivali. Questa rivalità ovviamente invece viene accentuata al fine appunto di così continuare a parlarci di donne che si odiano, di donne che non fanno altro che ricercare uomini e così via, insomma.
Allora, poi abbiamo nel 1962 Pasolini, Pierpaolo Pasolini, che riesce finalmente a lavorare con Anna Magnani, un sogno che lui inseguiva da molti anni, e le fa interpretare Mamma Roma. Proprio per via di questa romanità spiccata, la Magnani è praticamente uno dei tanti simboli di Roma, assolutamente, ma è un film che ebbe successo soprattutto in Francia e molto poco in Italia, per cui un titolo che rimane impresso, però fu un film che non piacque tanto al pubblico.
Proprio così, ma anche a entrambi, direi, sia Pasolini che Anna Magnani, fu uno di quei film che a lei non piacque poi così tanto interpretare, soprattutto ebbe diversi conflitti con Pasolini, che tanto la osannava, però la misoginia gretta di Pasolini anche in questo caso era poi abbastanza venuta fuori, infatti poi l'aveva così bollata come sei troppo borghese, che lui borghese lo era, però voleva così, come dire, tirar fuori quel sentimento popolare che, a suo dire, perché il film non aveva avuto il successo sperato, era da così riscontrarsi nell'incapacità evidentemente recitativa, lo sappiamo, no, di Anna Magnani.
Allora, stiamo concludendo la sua carriera. Nel 1971 debutta in televisione. Lei da tanto tempo era corteggiata dalla televisione, ma aveva sempre rifiutato di parteciparvi, e debutta con tre mini film intitolato Tre donne, in cui in uno di questi mini film lei interpreta una donna che impara a guidare la macchina e quindi riesce a fare la donna impacciata, la donna insicura, mentre in realtà Anna Magnani aveva la patente dagli anni 30, era una delle poche donne ad avere la patente già negli anni 30, e lei adorava guidare, adorava la sua macchina, le piaceva andare in giro, per cui questo fu un mini film che lei volle molto interpretare, proprio perché poteva celebrare il suo amore per la macchina.
Esatto, divertente però che, come al solito, lo stereotipo di donne motori che non vanno d'accordo viene protratto anche all'interno di questi, appunto in questo caso di un mini film per la televisione, e di come la realtà è tutt'altra, perché Anna Magnani fu una guidatrice decisamente molto competente e molto brava, quindi fa anche abbastanza così sorridere digrignando i denti questa capacità sempre di modellarci a seconda di uno sguardo prefissato che non ha niente a che fare con la concretezza e la realtà delle cose, come abbiamo appena visto.
Ecco, e poi ci fu ancora un altro film per la televisione che raccorreva l'anno di grazia 1870, che, ironia della sorte, venne trasmesso per la prima volta in televisione poche ore dopo la morte di Anna. per cui ecco che ci fu questa conclusione degna della sua vita, e lei morì per un tumore al pancreas. Dopo qualche tempo di malattia venne accudita da suo figlio Luca, seguita dagli amici eccetera, per cui si spense poi nel 1973.
Esatto, e non memore della lezione che poi darà mia Martini, però lei sarà già morta, ahimè, si riconcilierà anche in qualche modo con Rossellini, che gli ultimi giorni, diciamo, della sua vita, tra l'altro un tumore al pancreas, quindi uno di quei tumori maledetti che ti porta via in pochissimo tempo, si appunto troverà così al suo capezzale. Quindi una vita decisamente intensa, una vita anche di grande sofferenza. Non a caso una sua biografia è proprio intitolata Più lacrime, adesso non ricordo il titolo esatto, quindi mi sto mettendo nei casini da sola, ma appunto che ha avuto poche coccole, tante lacrime, quindi questa anche sorta di binarismo che si è portata avanti nell'arco di tutta la sua vita, non soltanto durante l'infanzia. E quindi, come dire, dopo la morte dell'amata nonna, la difficoltà a ritrovare un amore, un affetto che tanto le era servito e ne aveva appunto avuto necessità, come direi qualsiasi bambino e bambina, non riuscirà più a trovarlo se non probabilmente con il figlio, quindi con la nascita del figlio e col rapporto con il figlio.
Sì, ricorderei per concludere una delle sue frasi più famose, quella che disse alla truccatrice che le voleva coprire le rughe: no, lasciamele, ci ho messo una vita a farmele.
Molto bella. Sì, quella appunto penso sia una delle citazioni di Magnani più famosa.
Sì,
che viene
assolutamente.
Così la trovi ovunque. Allora direi che ci sentiamo un altro pezzo musicale e poi passiamo a Sofia Loren, quindi un'altra
Facciamo
grande
così.
Attrice, un altro grande volto dell'italianità e della, appunto, della capacità e della soggettività femminile nel cinema. Un pezzo di nuovo che è degli anni precedenti la morte di poco di Anna Magnani, un pezzo del 1968.
Allora abbiamo Caterina Caselli con Insieme a te non ci sto più.
Di nuovo, tutti i pezzi sono stati scelti ad hoc. Buon ascolto.
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole. Persona non sei tu, finisce qua, chi se ne va, che male fa, io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara. Per me e ballate col sole più caldo di te, insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù e quando andrò devi sorriderti se vuoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più là. Finisce qua, chi se ne va, che male fa. E quando poter vivere,
arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là.
Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. E rieccoci qua, 45esima puntata di Amazones. Abbiamo parlato di Anna Magnani e adesso passiamo a parlare di Sofia Loren.
Esatto, passiamo a parlare di Sofia Loren. Prima abbiamo abbiamo fintamente bisticciato riguardo una piccola questione, cioè il fatto che Anna Magnani vincerà nel 1955 un Oscar. In realtà non ha ritirato questo Oscar perché appunto il suo carattere e il suo poco desiderio di prendere un aeroplano l'avevano portata a rimanere a casa, quindi l'Oscar per lei fu ritirato da un'altra. E però, come dire, l'Oscar vincere l'ha vinto, non andò lei appunto ad acchiapparlo.
Allora, passiamo a Sofia Loren. Sofia Loren è il nome d'arte di Sofia Villani Scicolone. È una donna ancora vivente, come tutti sanno, e nacque a Roma nel 1934. Però lei passò la sua infanzia e la sua adolescenza a Pozzuoli, durante la guerra appunto. Cresce a Pozzuoli con la madre in gravi ristrettezze economiche, per cui diciamo che patisce la fame e la povertà e quindi ha delle origini molto modeste. Il padre si rifiuta di sposare la madre, per cui anche lei, come abbiamo visto per Anna Magnani, crescerà con una famiglia tutta virata al femminile.
Proprio così. Tra l'altro, curiosità, la madre era molto simile per aspetto a Greta Garbo, alla Divina, di cui abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, e aveva vinto un concorso come sosia di Greta Garbo, ma i genitori di lei le avevano impedito di iniziare appunto la carriera all'interno del cinema, del mondo appunto così dell'entertainment. E dunque lei si batté invece moltissimo per far sì che la figlia Sofia, già all'età di 14 anni, si mettesse all'interno di un contesto, cioè quello cinematografico e comunque quello dell'arte, del teatro e così via, che a lei era stato imposto di non frequentare perché non era considerato appunto luogo adatto alle donne. Come abbiamo visto, in realtà luogo adatto alle donne, purtroppo, così come qualsiasi ambito e contesto all'interno della società vista con sguardo maschile, creata e modellata così da mano e occhio maschile, ovviamente finisce e finiva con ridurre le donne un po' a oggetto sessuale o a macchiette e stereotipo. Quindi riuscire allo stesso tempo, così come abbiamo visto Anna Magnani nel caso poi adesso di cui parliamo, ovvero Sofia Loren, di mettersi all'interno di questo mondo e dimostrare comunque il loro grandissimo talento, la loro grandissima capacità al di là delle macchiette che vengono loro imposte, è sicuramente una cosa decisamente da ricordare e celebrare.
Allora, dopo Pozzuoli si trasferisce a Napoli, però appunto rimane sempre in Campania ed è dato da questo il suo forte accento napoletano e la grande capacità che ha sempre avuto di interpretare donne napoletane, assolutamente, e lavora come cameriera nel bar di famiglia, ma presto incomincia a fare concorsi di bellezza in cui viene appunto notata per la sua straordinaria avvenenza. Nel 1950 partecipa a Miss Italia e viene eletta Miss Eleganza. Inizia a fare fotoromanzi e piccole particine nei film, finché nel 1951, quando lei ha 15 anni, incontra Carlo Ponti, quello che sarà il suo futuro marito, e le offre un contratto cinematografico di 7 anni. Ed ecco che inizia subito a recitare con Alberto Sordi e Totò, per esempio ricordiamo il film Cleopatra, e poi interpreta l'oro di Napoli di De Sica. Poi nel 1954, sempre con Totò, interpreta Miseria e nobiltà. E poi abbiamo Pane, amore, che poi sarà una serie,
esatto,
che sarà interpretata da Gina Lollobrigida poi in seguito. Poi abbiamo La donna del fiume, che è il suo primo ruolo drammatico, e questo le vale nel 1955 la copertina di Life, che dà inizio appunto alla sua carriera internazionale. Ed ecco che negli anni 50 lei interpreterà molti film Oltreoceano, per esempio, abbiamo Il ragazzo sul delfino della 20th Century Fox, e poi abbiamo molti successi americani come La contessa di Shanghai, per esempio, per cui lei, diciamo che prima che in Italia, è famosa all'estero.
Esattamente, un fatto appunto, diciamo, che la in una maniera o nell'altra invece allontana da un personaggio quale Anna Magnani, che prima di essere famosa all'estero fu famosa in Italia ed ancora rinomata e considerata, appunto, abbiamo già detto, simbolo della romanità, ma dell'Italia tutta fondamentalmente. Nel caso di Sophia Loren spesso invece questa cosa, che lei ebbe già decisamente successo all'estero, spesso non si ricorda, o si pensa che il suo successo sia arrivato dopo con l'Oscar della Ciociara e così
sì,
via.
Sì, infatti.
Però direi che possiamo sentirci un altro pezzo musicale, sì. Poi vi leggo qualcosina di nuovo, parole di Sophia Loren riguardo alla madre, al fatto che anche lei, come abbiamo visto Anna Magnani, avrà un rapporto nel suo caso di amore fortissimo nei confronti della madre, e poi parliamo di nuovo dei suoi successi, del suo grandissimo talento.
Allora, abbiamo un pezzone di Loredana Bertè, Non sono una signora, del 1982.
Vai Loredana, dovevi vincere su Sanremo, maledizione!
La fretta del cuore è già una novità, che dietro un giornale sta cambiando opinioni. Il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno, ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. Data da un albero abbattuto qua, e che vorrebbe inseguire il vento, ma che non ce la fa. Oh, ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. È un volo a plana essere ricordati qui, per non saper volare, ma come ricordarlo ora, non sono una signora.
Allora, che splendida voce, anche qui le due sorelle, prima Mimì e adesso Loredana, e adesso abbiamo scoperto che è meno 10, quindi come al solito, cioè io non so, siamo cioè, entrambe eravamo convinte fossero le 2:30, invece come al solito dobbiamo correre per riuscire a terminare questa puntata con dignità. Ma allora vi leggo velocemente un pezzo dell'autobiografia di Sophia Loren, Ieri, Oggi, Domani, in cui parla proprio del momento in cui è nata e di come le cose sono andate. Lo dice anche con una certa ironia, con una bella capacità anche di raccontare il tutto. Allora lei dice, parla appunto del fatto che lei è nata, e dice: ero gracile e bruttina nel reparto per ragazze madri della clinica Santa Margherita di Roma, bla bla bla, E poi dice: mammina continuava a insistere che mi mettessero il braccialettino. Era terrorizzata che mi scambiassero in culla. Per un attimo Riccardo, il padre che poi è scomparso, senza una prospettiva stabile, pieno di dubbi, sperò che ci accogliesse sua madre, Sofia, che Romilda, ovvero la madre di Sofia Loren, aveva tentato di ingraziarsi dandomi il suo stesso nome. Ancora una volta si sbagliava. Affitto quindi una stanza per noi in una pensione e per qualche settimana vivemmo insieme, come una famiglia, o quasi. Purtroppo però mancavano i soldi, mancavano i presupposti, mancava tutto. Papà era troppo arrogante per accettare un impiego qualunque, ma non aveva le carte in regola per quelli a cui ambiva. Mia madre era rimasta senza latte e cominciava seriamente a temere per la mia salute. Il timore si trasformò in certezza il giorno in cui mi lasciò nelle mani della padrona di casa per andare a cercare lavoro. Quando tornò, mi trovò in punto di morte. La signora, non si sa quanto animata da buone intenzioni, mi aveva dato un cucchiaino di lenticchie che mi stavano portando dall'altro mondo. E Riccardo, ovvero il padre, naturalmente sparito. Quindi, di nuovo, con una certa ironia, però allo stesso tempo anche con una vera e propria concretezza nel raccontare questa vicenda della sua vita, senza cercare in qualche modo di romanticizzarla, racconta bene, in maniera anche decisamente neorealista, come erano andate le cose, cioè che il padre fondamentalmente era una merdina che ambiva tanto ma non era in grado di, e aveva abbandonato la famiglia, non era assolutamente interessato a far sì che le figlie portassero il suo nome, ma soprattutto al di là di questa cosa che potessero appunto continuare a vivere, e nel caso specifico della piccola Sofia non morire a causa di un cucchiaio di lenticchie. Però ti lascio la parola perché di nuovo il tempo stringe, e diciamo qualcosa di, insomma, di importante anche nella sua vita recitativa.
Allora, arriva al 1960, in cui lei interpreta la Ciociara dal libro di Alberto Moravia, e interpreta mamma Cesira, la protagonista, quella che insieme alla figlia Rosetta scappa da Roma bombardata e cercando rifugio nella Seconda Guerra Mondiale nelle campagne romane. Ed ecco che questo film è assolutamente basato su una cronaca vera storica, perché praticamente sia mamma Cesira che la figlia Rosetta subiscono una violenza da parte di soldataglie marocchine dell'esercito francese alleato, e queste sono faccende storiche che sono realmente accadute e che hanno funestato l'Italia del centro-sud. Praticamente ci sono stati migliaia di stupri ad opera di queste soldataglie, che dovevano essere truppe alleate, quindi amiche degli italiani, mentre gli avevano lasciato libero saccheggio e quindi diritto di stupro secondo le consuetudini militari.
Allora, come detto, gli uomini non cambiano, soprattutto se la cultura, quella macista, quella dell'oggettificazione e violenza sulle donne, è parte integrante dell'educazione dei maschi fin da quando nascono. Quindi insomma il cambiamento deve essere protratto, così per avere una società che possa definirsi equa e giusta, in cui gli uomini non pensano di poter prendere le donne come carne. Cioè, l'hanno fatto i partigiani, l'hanno fatto i nazisti, l'hanno fatto le truppe alleate, insomma le donne sono sempre bottino di guerra, così, un buco da nel quale appunto fare i propri bisogni. Quindi pensiamo un po' all'idea che ancora oggi, purtroppo anche a causa della società molto pornografica, del porno mainstream e meno, che viene continuamente sbattuto ovunque in ogni tipo di medium, che ci ricorda che appunto noi come donne non abbiamo valore se non come oggetti sessuali. In questo film l'interpretazione di Sofia Loren, a mio avviso, è assolutamente magistrale, potentissima. Riesce proprio a far emergere quel sentimento, quel di rabbia, di disgusto per il fatto che appunto la piccola figlia, la bambina, una bambina, sia stata stuprata, e il suo, come tante madri, come tante donne, quindi al di là del loro ruolo, abbiano lottato così come la stessa madre di Sofia Loren perché le violenze su di loro non venissero protratte, e se c'era una violenza denunciarla e combattere, nonostante è un po' come dire, sono dei combattimenti che per certi versi, nonostante siano assolutamente necessari, sembrano quasi quelli appunto contro i mulini a vento.
Allora, Dunque, nel 1963 segue il film Ieri, Oggi, Domani, con il famosissimo spogliarello della Loren davanti a Mastroianni, fatto con un candore, una delicatezza, un qualcosa di lontanissimo dalla volgarità, ed è un qualcosa che lei poi ripeterà nel film di Altman, Prêt-à-porter, nel 1994.
Vabbè, ti devi sempre spogliare comunque, quindi da lì non si esce.
Allora, poi abbiamo nel 64 Matrimonio all'italiana, che è tratta da Filumena Marturano di Edoardo De Filippo, un film di De Sica che io ho visto 5 volte almeno, in cui lei fa una splendida interpretazione di Filumena Marturano, e c'è appunto anche Mastroianni che fa Don Dumé, che è il protagonista maschile.
Sì, un sodalizio fra i due che è durato
sì, un sodalizio che continua nel 1969 con I girasoli, e poi nel 77 con lo splendido film di Ettore Scola, Una giornata particolare, in cui lei, tra l'altro per questo film patì moltissimo, perché faceva una donna lontanissima dalla sua natura, perché fa una casalinga frustrata in epoca fascista, che si innamora per un giorno praticamente del suo vicino di casa omosessuale, che è sempre Mastroianni. È un film stupendo, di una bellezza registica e interpretativa veramente inenarrabili, davvero un film molto bello. Poi nel 1982, una piccola curiosità, finisce per 17 giorni in prigione Sofia Loren per frode fiscale, ma poi dimostreranno che è stato un errore del commercialista. Lei non c'entrava niente.
Cristina.
Assolutamente. Poi nel 1991 c'è il premio alla carriera, quindi l'Oscar alla carriera, che lei riceve personalmente. Poi abbiamo già visto Prêt-à-porter di Altman nel 1994, e poi nel 2015, per i suoi 80 anni, si regala un'autobiografia, che è quella che hai citato tu, Ieri, Oggi, Domani, Una vita.
Esattamente, un'autobiografia, decisamente interessante, proprio come ho detto già prima, per questo linguaggio un po' ironico, un po' serio, che però è così, così come se stessimo leggendo un film prima di vederlo. È quello che infatti in effetti i libri dovrebbero fare, però sembra quasi una vera sceneggiatura questa autobiografia, che la rende assolutamente unica anche nel suo genere. Quindi, come dire, Sofia Loren di nuovo non se la lascia dire, e di nuovo la ritroviamo completamente in se stessa in questa autobiografia, così come nella sua grandissima capacità interpretativa in tutti questi film, in tutti questi appunto decenni di recitazione magistrale. Direi che però il nostro tempo
è scaduto.
Esatto, ton 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 tan. Siamo arrivati alla fine, e quindi direi che abbiamo ancora forse 30 secondi. Che cosa vogliamo fare in questi 30 secondi?
Salutare decentemente.
Dannazione.
Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo con nuove donne di cui parlare. E giovedì in replica dalle 4 alle 5 e lunedì dalle 2 alle 3 in diretta.
Proprio così, e quindi noi ci risentiamo prossimamente. Rimanete ovviamente sempre connesse, sintonizzate e sintonizzati su Radio Banda Larga, perché è un palinsesto decisamente ricco e diversificato. E buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao.